Fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Dio ti benedica.
Alcuni fratelli hanno chiesto se puoi parlarci riguardo a quello che tu hai insegnato circa i due tipi di salvezza. Uno tramite il libro della vita per opere e l'altro tramite il libro della vita dell'agnello senza opere, ipergrazia. Potresti per favore darci dei chiarimenti?
Va bene, non è che ci sia tantissimo da chiarire. Certo, devo ammettere che questa è una cosa che non viene moltissimo insegnata.
No, no.
Vuol dire niente del tutto.
Niente del tutto, sì.
Perché le predicazioni di solito sono la salvezza è solo così, eccetera, che è vero, la salvezza è solo in Cristo e la salvezza di Cristo è solo in Cristo.
Ma allora la salvezza è per grazia o no?
La salvezza di Cristo è per grazia.
Ma non hai salvezza a parte di Cristo?
Sì, c'è un'altra salvezza dove c'è la gente che ha respinto Cristo, che non ha Cristo.
Però la gente che ha respinto Cristo vanno all'inferno, no?
Ma non è scritto così, però.
Sì?
No, dove è scritto? Dove lo dice?
Chi non respinge lo Spirito Santo?
E chi pecca contro lo Spirito Santo
non sarà perdonato.
E neanche dice così, dice in pericolo di fiamma eterna, non dice non sarà perdonato. Se tu leggi Matteo capitolo 12 dice chi pecca contro lo Spirito Santo è in pericolo di inferno eterno, di
sì, Genna. Però la salvezza è solamente per Cristo.
La salvezza in Cristo è solo per grazia.
Però la Bibbia dice che se ci vogliamo andare in cielo è solamente per Cristo Gesù. Sono la verità, la vita, no?
E questa è la via. E questa è la verità, infatti.
E allora?
Io non ho mai detto che può andare in cielo per opere.
Ok. Allora come può essere una salvezza per opere?
Perché la Bibbia dice che c'è salvezza anche per opere.
Ok, ci puoi chiarire?
Certo, no, io non chiarisco niente, leggiamo la Bibbia.
Ok.
Perché non devi credere a me. Vai in Apocalisse 20... e lo vuoi leggere?
Sì.
Dall'1 al 15 e vedi che esiste una salvezza per opere.
Apocalisse 20?
Sì.
Versetti?
Versetti dal 13 al... verso 13 e 15.
13 e 15.
Sì, è sufficiente questi due.
Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco.
Capisci? Dice chiaramente, giudicati secondo le loro opere. Capisci?
Okay.
Questa è la seconda salvezza, la ruota di scorta di Dio.
Che significa questo?
Significa che il Signore non sta cercando di mandare tutti all'inferno, come certi predicatori dicono, che, cioè, non dicono così, cioè, diciamo, molti predicano per essere più precisi, dicono chi non riceve Cristo va all'inferno. Beh,
però non è vero?
Non dice così la Bibbia. Non dice in nessun posto questo. In nessun posto, nessunissimo. Sono i predicatori che dicono, siamo noi. Noi, gli insegnanti, i pastori, i predicatori, che facciamo questo sbaglio. La Bibbia non dice in nessun posto questo. Infatti dice il contrario, qui saranno giudicate per le opere. Noi sappiamo bene che per avere la salvezza e andare in cielo con Dio, la salvezza di Cristo, come dice Efesini 2:8-9, è per grazia e per fede. E dice specificatamente,
sì,
senza opere,
sì,
affinché nessuno si glori.
E allora?
Oh. E allora qui vuoi ammettere, ammettiamo che apparentemente c'è una contraddizione, virgolette?
Sì.
Oh. Quindi, però sappiamo anche che la Bibbia non si contraddice.
Sì, però questi, di qui, Apocalisse 20, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco.
Esatto.
E se no è gettato nel stagno di fuoco, dove va?
Dove va? Va non in cielo,
E allora dove?
Va, vedo che tu hai dimenticato molto il tuo italiano, mi sbaglio?
Sì.
Molti anni che non vai in Italia, però ancora sì, sei quasi comprensibile.
Quasi.
Allora, quelli che non vanno in cielo, ma che sono salvi per opere, vanno in un altro luogo che si chiama la Nuova Terra.
E dove dice questo?
Apocalisse 21, verso 1 e 2, dice, vidi nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme scendere dal cielo. Capisci? Quando Dio, in Apocalisse capitolo 20, verso 9 e 10, brucia la terra, e anche in secondo Pietro capitolo 3, credo, parla che la terra sarà bruciata, arsa, con grande rumore, eccetera, Va bene? Allora Dio ricreerà la terra, capisci? Okay. E allora la gente che schiverà, eviterà il giudizio del trono bianco, che è un terribile giudizio, che non andrà nel lago di fuoco, andrà nella nuova terra. Infatti in Apocalisse 21 e 22, va bene? Parla delle nazioni che vivranno fuori della nuova Gerusalemme, capisci?
Possiamo leggere?
Sì, andiamo in Apocalisse, qui al 21-24, e le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria e onore in lei. Lei chi è? La nuova Gerusalemme, che vediamo all'inizio del capitolo, che scende dal cielo.
Però dice la nazione di quelli che sono salvati.
Esatto. Esatto.
E allora?
Non è la nazione di Cristo questo, Cristo non ha diverse nazioni, è una nazione. Infatti i santi risusciteranno nella prima risurrezione, questa è la seconda risurrezione dopo il millennio. La prima risurrezione la vediamo prima del millennio, Apocalisse 20, che versetti 4 a 6.
Possiamo leggere?
Leggi.
Apocalisse?
20, da 4 a 6.
Poi vidi dei troni, a quelli che vi semessero seduti fu dato da giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi torneranno in vita e regneranno con Cristo per mille anni.
Ok, torneranno in vita, cioè dopo la tribolazione, ci sarà la prima resurrezione, torneranno in vita e regneranno per mille anni. Leggi la prima resurrezione nei seguenti due versetti.
Ok. Gli altri morti non torneranno in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda.
Capisci?
Okay.
Capisci? È molto semplice, ci sono due resurrezioni distanziate da mille anni. La prima resurrezione è la resurrezione dei santi, dei cristiani, che avviene più o meno al tempo del rapimento. Quindi prima c'è la resurrezione, dice Prima Tessalonicesi capitolo 4, seguito dal rapimento. E avviene dopo la tribolazione, prima dei mille anni, c'è la resurrezione e quindi regnano mille anni con Cristo. Dopo i mille anni c'è la seconda terribile resurrezione dei non salvati in Cristo, con il sangue di Cristo, con la croce di Cristo, con il Calvario, con il credere per fede in Cristo, avendo accesso in questo modo al cielo senza opere.
E dove dice questo?
Da tutte le parti, Efesini 2:8-9 dice siamo salvati,
sì, però,
per senza opere.
Tu dici che la prima resurrezione è i salvati in Cristo,
sì.
E la seconda resurrezione sono quelli non salvati in Cristo.
Quelli non salvati in Cristo.
Dove dice questo?
Beh, se tu continui a leggere,
possiamo leggere?
Al capitolo 20, lo hai già letto, capitolo 20, versetto 13 e 15 parla di salvezza per opere.
Ok, però non parla della seconda resurrezione?
E certo, l'hai appena letto, ripeti di nuovo, 5-6.
Gli altri morti non torneranno in vita prima che i mille anni fossero trascorsi.
Okay.
Questa è la prima resurrezione.
Okay. Capisci? Quindi gli altri morti tornano in vita dopo i mille anni, seconda resurrezione.
Okay.
Chiamala dopo i mille anni se preferisci.
Okay.
Quindi sono due resurrezioni. La prima, prima del millennio, che saranno giudicati dal tribunale di Cristo, appunto i santi seduti sui troni. Questi santi sono quelli, la Chiesa fedele, come vediamo in Secondo Corinzi 5, verso 10, credo, parla che dice che tutti appariremo al tribunale di Cristo. Vuoi leggerlo? Credo,
sì,
che sia verso 10.
Sì. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceverà la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Però qui sembra per opere, sia in bene,
certo,
sia,
certo,
in male.
Certo.
E allora?
Le opere contano anche per i salvati.
Come mai?
Non per la salvezza, come Efesini 2:8-9 specifica, ma per i premi.
Aha.
Capisci?
Allora la salvezza è per grazia, per i cristiani.
La salvezza è per grazia,
però i premi
per i cristiani sono per opere in Cristo.
E questi premi?
Ti faccio un esempio, il regno dei cieli sarà come 10 vergini, 5 senza olio e 5 con l'olio.
Okay.
Quindi quelle senza olio non si sposeranno con Cristo, non saranno parte della sposa di Cristo, non entreranno nella camera nuziale con lo sposo, come dice Matteo 25, verso 1 al 13. Quindi solamente le vergini con olio entreranno. Quindi queste sono opere che dipendono da noi. Non è Cristo che priva le vergini stolte dell'olio, sono loro che hanno scelto di non mettere l'olio, è un'opera che loro hanno scelto di non fare. È come un cristiano segue di, diciamo, sceglie di predicare il Vangelo, è un'opera. Un altro cristiano si vergogna di predicare il Vangelo, è una mancanza di opere. Capisci? Quindi in base alle opere saremo benedetti, in base alla mancanza di opere perderemo benedizioni, perché saremo giudicati dal tribunale di Cristo, i salvati. Non sarà un giudizio che chi non lo passa va nel lago di fuoco, ma è un giudizio per tenere o perdere la corona, la corona dello sposarsi con Cristo, la corona del regnare con Cristo. Vediamo questi nelle scritture Apocalisse 3.11, Apocalisse 3.21, Apocalisse 2.26. Chi vince avrà potere sulle nazioni, chi vince si siederà sul mio trono. Capisci? Infatti se tu leggi Apocalisse 2.3, messaggio alle sette chiese, sette volte, nei sette messaggi Gesù ripete sempre a chi vince, se vincete, vincitore, è un'opera. Il vincere è un'opera che noi facciamo, sì, tramite il potere di Cristo, però è un potere che noi possiamo accettare o respingere, non parliamo di salvezza qui.
E dice, conosco le tue opere.
Esatto, quindi è per opere, infatti...
però non la salvezza per opere,
infatti molti...
sino il premio.
Il premio, esatto. Apocalisse 3.11 dice, attenzione che nessuno ti ruba la corona. La corona è innanzitutto il matrimonio con Cristo. E vivere insieme a Cristo sul suo trono, Apocalisse 3.21. Questa è un'opera che dipende da noi, non è Cristo che decide chi si siede sul suo trono, va bene? Ma siamo noi che decidiamo se mettere l'olio nelle lampade o no, siamo noi che decidiamo se essere fedeli o no, siamo noi che decidiamo se predicare il Vangelo o no, siamo noi che decidiamo se dare la salvezza ai perduti o no, siamo noi che decidiamo se vivere una vita santa o scellerata, dopo essere salvi, cioè... Le chiese sono piene di cristiani, alcuni fedeli e molti infedeli. Come vediamo il messaggio di Cristo alla chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3, una chiesa che ha passato il suo test, la sua prova, è un messaggio meraviglioso, perché ha passato la prova. Dice, siccome non, tu hai mantenuto la mia parola, io ti custodirò. Poi la chiesa seguente, l'Odissea, Apocalisse 3, 14, dice, poiché tu dici che sei ricco, non ti serve niente, è un po' come la chiesa il Vangelo della prosperità di oggi, e non sai che sei povero, nudo, eccetera, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi vediamo che non tutti i cristiani saranno benedetti allo stesso modo e si siederanno sul suo trono, perché a chi vince si siederà sul mio trono, però a chi perde, chi sceglie di perdere, come le vergini stolte che scelgono, okay, di non avere l'olio, saranno chiuse fuori dalla camera nuziale, Matteo 25.
Sì.
Fin qui chiaro?
Sì.
Ok, allora ci sono due libri, ok? Uno è il libro della vita, che vediamo in Apocalisse 20, verso 13 e 15. E questo libro della vita si può essere cancellati, lo vediamo in Apocalisse 3.5. Vuoi leggere Apocalisse 3.5?
Sì. Apocalisse 3.5. Chi vince sarà dunque vestito dai vesti bianche, e che io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Ok, quindi un'altra referenza su questo è Esodo 32, versetto 32, dice la stessa cosa, 32-33. E quindi questo è un libro che ci si può essere cancellati. Gesù stesso ha parlato della salvezza per opere, sai?
No.
Sì, vai da Giovanni 5, versetto 27, 28, 29, verso lì.
Ok.
Cerca e trovi.
Giovanni 5?
Sì. Intorno al verso 28, più o meno.
28.
Dove dice, i morti udranno la mia voce.
28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio.
Vedi, questa è una salvezza per opere.
Quelli che hanno operato bene, sì.
Sì, sì. Quindi, vedi.
Non dice grazie.
Non dice grazie, non dice per grazie, gratis, per il sangue di Cristo. Questa è la salvezza, il libro della vita, il trono bianco. Capisci?
Il trono bianco dove quelli che non hanno la salvezza di Cristo mm-hmm. sono giudicati per le sue opere.
Per opere.
E vanno o all'inferno.
Al lago di fuoco.
O
nella nuova terra.
Nella nuova terra.
Dove sono le nazioni che dovranno essere guarite. Sono nazioni ammalate.
Possiamo leggere?
Nazione che hanno... Vai in Apocalisse 22. Nazioni ammalate, con malattie spirituali. Va bene? Malattie... per esempio, ma leggilo, guarda, questo sì. È 22, va bene, 14 e 15.
Ok. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Quale città? La Nuova Gerusalemme, di cui ha parlato il capitolo precedente.
Ok.
Mi segui? Okay. Però attenzione, cosa dice verso 15?
Fuori.
Fuori di cosa?
Della città.
Della città, dove la Nuova Gerusalemme, quando scende dal cielo, dove si poserà?
Sulla terra.
Sulla terra, quindi sta dicendo qui, fuori dalla città, dove ci troviamo fuori dalla città?
Sulla terra.
Sulla terra, quindi sta parlando della gente che vivrà sulla terra, perché dice nuovi cieli, nuova terra, Nuova Gerusalemme, quindi fuori dalla città, fuori dalla Nuova Gerusalemme, dove? Nel pianeta Terra, cioè quelli che non sono dentro Nuova Gerusalemme, sposa di Cristo, salvati per il sangue di Cristo, senza opere. Fuori dalla città c'è gente che è ammalata, la gente che ha schivato per miracolo il giudizio al trono bianco e ha schivato per miracolo il lago di fuoco. Dove andranno? Nella Nuova Terra. E qui leggi la descrizione, versetto 15, non è una bella descrizione. Questa non è gente lavata dal sangue, è gente che Cristo non l'ha mai avuto, diciamo, la sua salvezza. Leggi,
che è salvata by the skin of their teeth, how did
sì,
they say?
Per il rotto della cuffia in italiano.
È salvata per le sue opere.
Per il rotto della cuffia.
Con le sue pochissime opere buone, no?
Sì, non erano totalmente malvagie, non erano Hitler, Stalin, era gente che, insomma, non erano salvati in Cristo, però le loro opere non erano totalmente sbagliate. Leggi il 15.
Okay. Sì. Fuori Nuova Gerusalemme, no?
Sì, parla chiaro, fuori dalla Nuova Gerusalemme.
Fuori dalla Nuova Gerusalemme sono i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
A te ti sembra questi che sono stati lavati per il sangue di Cristo?
No.
Questi qui è la gente che, abbiamo letto Apocalisse 20, 13 e 15, hanno evitato il lago di fuoco perché erano nel libro della vita, non nel libro della vita dell'agnello, un altro libro. Sono due libri, capisci? Uno è il libro della vita, da dove può essere cancellato. Poi c'è un altro libro, il libro della vita dell'agnello, dove il tuo nome è scritto nei cieli, il tuo nome è scritto in modo indelebile, come dice in Efesini capitolo 1, siete stati sigillati dallo Spirito Santo. Mm-hmm. Sigillato vuol dire il diavolo non può toccare. Romani capitolo 8, verso 35 in su, dice chi ci separerà da Cristo? Nessuno, niente, né morte, né vita, né angeli, né principati, né, chi sono i principati? I principati del mondo sono i demoni. Nessuno, neanche i tuoi peccati, perché i tuoi peccati sono lavati nel sangue di Cristo. Mm-hmm. Capisci? Quindi c'è il secondo libro. Infatti se tu vai in Apocalisse 13, 8, riguardo la bestia dell'anticristo, parla del libro dell'agnello, vuoi leggerlo?
Sì.
Apocalisse 13, 8. E qui entriamo in un altro libro da cui nessuno può cancellare, neanche l'anticristo, neanche il marchio della bestia, perché tu non lo riceverai, perché hai angeli che ti proteggeranno, perché tu sei sul libro dell'agnello. Però questi angeli non proteggono quelli che sono nel libro della vita, loro dipende dalle opere. Perché? Perché loro non hanno fatto il passo in più per ricevere Cristo, assicurarsi che il suo Spirito Santo li proteggesse dai loro peccati. Noi abbiamo un avvocato in cielo, Paracleto, primo Giovanni capitolo 2, verso 1 e 2, che è la propiziazione, cioè l'espiazione, cioè il pagamento dei nostri peccati. E l'avvocato, Cristo, ha pagato per i nostri peccati e continua a pagare. Perché? Perché l'abbiamo ricevuto. Ora è Cristo nel nostro cuore che ci mantiene salvi. Primo Giovanni 3, 9, chi è nato da Dio non pecca. Nello spirito, pecchiamo nella carne, ma Gesù non è venuto a salvare la carne, la nostra carne non si è mai salvata,
sì.
La nostra carne è rimasta morta, morente, cattiva, corrotta, come Paolo ha detto in Romani capitolo 7, mm-hmm. Mi segui?
Sì.
Allora, cosa c'hai lì?
Apocalisse 13, 8, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Quindi qui sta dicendo che chi è scritto nel libro della vita non può ricevere il marchio della bestia, cosa che non si può dire per quelli che sono su un altro libro, il libro della vita. Questo è il libro della vita dell'agnello. Il libro della vita è un altro libro, va bene? È il libro come quello di Adamo ed Eva, capisci? Che erano scritti a condizione che mantenevano la legge.
E adoreranno a chi?
All'anticristo. Al diavolo. Uh-huh. Come? Ricevendo il marchio della bestia, come dice nello stesso capitolo più avanti, versetto 16. Uh-huh. Quindi è molto chiaro, qui non esiste la possibilità per uno che nel libro dell'agnello di adorare l'anticristo. E perché no? Perché mai? Perché no, uno non potrebbe farlo se esistesse la possibilità di venire cancellati? Perché questa possibilità non esiste. Perché? Perché siamo sigillati dal sangue di Cristo, perché abbiamo il paracleto, l'avvocato nel nostro cuore che continua a propiziare, a pagare per i nostri peccati. Capisci? E perché continua a pagare i nostri peccati? Perché una volta che riceviamo Gesù Cristo e lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che ci porta a pentimento. Non perché noi siamo così giusti, bravi, buoni, umili e giusti. No, assolutamente no. Perché è Lui che ci porta a pentimento, come dice Romani 2, verso 4. Dice, è la bontà di Dio che ci porta a pentimento. Noi non sappiamo neanche come pregare, come dice Romani capitolo 8, Paolo dice, noi non sappiamo neanche pregare, è lo Spirito Santo che intercede per noi.
Mm-hmm. Sì, capisco.
Va bene, quindi sono due libri. Adesso vorrei portarti, se tu non hai, c'hai domande?
Sì.
Perché c'è un altro.
No, voglio chiarire, non è una salvezza molto bella, la salvezza per opere.
No, è il rotto della cuffia, è la ruota di scorta, è la misericordia di Dio, è solo per evitare il lago di fuoco, però non entri nella Nuova Gerusalemme, non vai sul trono a regnare insieme a Cristo, non diventi la sposa di Cristo, non vai neanche in cielo, vai sulla nuova terra dove saranno soggetti di re, ci saranno re che regneranno sulla terra e questi saranno soggetti, così come Cristo è il Dio in cielo, il re in cielo, lui nominerà dei re che regneranno sulla terra, regneranno su queste nazioni.
Ah,
chi
sì,
sono questi re? Apocalisse 5:10, leggilo.
Ora capisco. Mm-hmm. Sì.
E spero che capiscano anche quelli che hanno scritto. Allora,
sì.
Vai, Apocalisse 5:10.
5:10, ok. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneranno sulla terra. Regneranno sopra queste nazioni che tu dici che sono salvati per opere.
Esatto, quindi sì, diciamo queste nazioni sulla terra avranno dei re.
Uh-huh.
E questi re saranno quelli vincitori che Gesù ha parlato in Apocalisse capitolo 2 e 3, che vinceranno il diavolo, vinceranno l'incredulità, vinceranno la tribolazione, vinceranno tutto e loro si siederanno sul trono con Cristo, Apocalisse 3, uh-huh. 21. E questi sono i re della terra, che regneranno sulla terra. Non è che quelli tra di noi che saranno scelti regneranno in cielo, regneranno sulla terra, mi segui?
Uh-huh.
Quindi come dice il cielo, noi Gerusalemme, che noi Gerusalemme diciamo sarà la casa di Dio, di Cristo, della sposa.
Dei salvati per la grazia.
Dei salvati per la grazia.
Uh-huh.
E, però, okay. E poi c'è la terra dove le nazioni che avranno bisogno della guarigione. Legge la guarigione, Apocalisse 22:2.
Apocalisse?
Sì, la guarigione di quelli che saranno sulla terra, che abbiamo letto prima, saranno ancora idolatri, ameranno la menzogna,
uh-huh.
e sono, spiritualmente sono chiamati cani.
Uh-huh.
Leggi.
Ok, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Capisci?
Wow.
Delle nazioni bisogna di guarigione. Perché? Perché non sono mai stati guariti dal sangue di Cristo.
Uh-huh.
Non hanno mai accettato Cristo.
Sì.
Questi sono i cristiani nominali, compresi anche loro, quelli che sono nati di nuovo nella loro mente carnale, nati di nuovo nella religione, ma non nelle opere in Cristo, non nei frutti in Cristo.
Uh-huh.
I frutti sono assenti, c'è solo religione e canzonette strimpellate la domenica mattina in chiesa, però non ci sono opere in Cristo. Giacomo capitolo 2 dice, mostra la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti mostro la mia fede. Continua a leggere, continua a leggere verso 14 e 15, ripetilo.
Apocalisse 22?
Sì, 22, sì.
14
e 15.
E 15.
È come la continuazione del verso 2, dove dice le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. 14 e 15.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita.
Capisci? Lavati come? Lavate nel sangue di Cristo.
Uh-huh,
15.
Sì. E per entrare per le porte della città. 15. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Cioè gente che ha schivato, ha evitato per il rotto della cuffia, ok, il lago di fuoco, pena del giudizio del trono bianco. Quindi non erano tanto malvagi da meritarsi il lago di fuoco, però neanche avevano ricevuto Cristo.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Fino adesso va bene?
Sì, molto chiaro.
Ok, adesso prima tu hai letto Giovanni 5,28,
sì.
Giusto, che dice
sì.
C'è la salvezza, Gesù dice allora viene che quelli nelle tombe udranno la mia voce, ne verranno fuori. Alcuni, quelli che hanno operato bene, ecco, puoi tornare lì Giovanni 5.
Sì.
Quelli che hanno operato bene, a vita eterna, quelli che hanno operato male, a giudizio e condanna, giusto?
Sì.
Ecco, è un perfetto esempio del trono bianco.
Sì.
Ma dove sono qui quelli salvati per grazia?
Mm-hmm. Ok. Dove?
Per questo che gente come testimone di Geova dice saremo giudicate per opere, perché loro non capiscono la Bibbia.
Mm-hmm.
E mi meraviglio che persino fratelli nati di nuovo, veramente fratelli veri, non studiano meglio la Bibbia e inciampano su queste cose. Allora, se Gesù dice che ci sarà risurrezione per opere, dov'è la grazia? Dov'è Efesini 2,8,9? Tito? Dov'è Tito 3,5?
Mm-hmm.
Dov'è? Versetto 24, stesso capitolo.
Ok.
Leggi.
Giovanni 5,24.
Sì.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Alleluia.
E allora?
Sì.
Questi sono quelli che vanno al giudizio del trono dell'agnello, che non ci sarà giudizio di condanna al lago di fuoco.
Mm-hmm.
Non è un giudizio di condanna eterna, è un giudizio che tu appartieni alla chiesa dell'Laodicea, verrai vomitato, però non nel lago di fuoco. Tu appartieni alla chiesa, che so io, una chiesa di Efeso, stai attento che se perdi il primo amore c'è il bastone. Se tu appartieni alla chiesa di Tiatira, stai attento perché se non ti liberi della tua Jezebel, lì così, stai attento perché lì c'è il bastone anche per te. Però se tu appartieni alla chiesa di Filadelfia, e allora hai già superato la prova, che quindi sono diversi messaggi. Quindi vediamo qui, capitolo 5 di Giovanni 24 e versetto 28 e 29, c'è una completa opposta contraddizione.
Mm-hmm.
Ok, qui c'è la resurrezione che saranno giudicati per opere e in base alle opere andranno o al lago di fuoco o nella nuova terra.
Mm-hmm.
Versetto 24 dice non viene a giudizio.
Mm-hmm.
Ma allora è chiaro che questo è il versetto 24, non vanno al giudizio del trono bianco dove chi non lo passerà andrà al lago di fuoco. Gesù sta parlando di due realtà diverse,
sì.
sta dicendo qui, chi, come dice il versetto 24 di nuovo?
24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Allora, chi crede in me ha vita eterna.
Amen.
Ora, le chiese adesso sono piene di gente che credono, però non operano, questi non credono. Perché il credere nella Bibbia non è il credere come oggi nella società moderna. Io credo che quello là c'ha 50 anni, invece ce n'ha 51. Io credo che non so, il presidente così, invece non è così così, e cos'ha e cos'ha.
Mm-hmm.
Credo che quel politico sia onesto, invece magari no. Io credo, oggi il credere di oggi non è il credere della Bibbia, il pisteuo, vuol dire ricevere, capito? Il credere nella Bibbia non è il credere di oggi nel dizionario. Oggi io credo che domani piove. Nella Bibbia non era questo credere. Nella Bibbia, guarda, te lo leggo dal greco. Dice Giovanni 3,36, chi crede nel figliolo ha la vita eterna, ma che tipo di credere stiamo parlando? La parola greca pisteuo, cosa vuol dire? Vuol dire, ecco il greco, dice, avere fede, una cosa a cui dai credito, una cosa di cui tu ti fidi, eccetera. Quindi non è, non è il credere di oggi, che tu ti fidi e dai fiducia come un assegno. Questo assegno vale $1,000. Hai fiducia, capisci? Perché hai fiducia? Perché il banchiere l'ha controllato e questi $1,000 esistono. Questo è il credere vero, capisci? Oggi il credere no, capisci? Va bene. Andiamo avanti. Quindi hai capito la differenza?
Sì, mi aiuti a fare un resumato, fratello Giuseppe? Allora,
vai.
Chi è salvato per grazia nel libro della vita dell'agnello?
E per grazia?
E per grazia, non per opere, e va in Nuova Gerusalemme?
Cioè, Nuova Gerusalemme no, da, no, no.
È nel cielo.
Nel cielo, perché Nuova Gerusalemme ci sono quelli salvati che andranno in cielo, per, come detto, il regno di cielo è come 10 vergini. Ok, non dice 5 vergini sagge con olio, 10 vergini, 5 con olio e 5 senza. Il regno, anche le vergini stolte, senza olio, rappresentano una parte del regno del cielo.
Però vanno nel cielo.
Vanno nel cielo, però non sono la sposa di Cristo. Questo è un altro studio biblico che abbiamo fatto, non voglio rifarlo di nuovo. Okay. Va bene?
Allora, chi ne salvo? Per grazia, senza opere,
vai in cielo.
Cielo.
No, Gerusalemme è un'altra storia, quella è la sposa.
Okay.
Quelli sono quelli che a cuore pieno, non quei cristiani a mezzo cuore che solo scaldano la panchina in chiesa la domenica, ciao. Sto parlando di cristiani che si sacrificano la loro vita, i loro soldi, il loro tempo, tutto per la gloria di Cristo, per l'evangelizzazione. E la loro famiglia, la loro casa è il secondario. Invece i cristiani a mezzo cuore, prima la loro casa, famiglia, la macchina, la carriera, il conto in banca, Cristo secondario, un'offertina chiesa domenica, magari meno dell'aperitivo quando li prendono.
Ok, e dopo quelli che vanno al trono bianco del giudizio,
Apocalisse 20, 15, 20, 15,
che sono il libro della vita, saranno giudicate per le opere e
senza Cristo,
e se uno ha buone opere, va nella nuova terra, e chi no va nell'inferno,
nel lago di fuoco.
Okay.
È chiaro che anche quelli del trono bianco si salvano, si salveranno tramite Cristo. Perché? Perché Cristo è tutto, non esiste niente al mondo che non sia Cristo, capisci? Dio ha creato tutto con Cristo, ha creato tutto, le galassie, i pianeti, Gesù è la parola di Dio, quindi ha creato anche il lago di fuoco. Ha creato anche il diavolo che poi si è ribellato, Cristo ha creato tutto. Quindi è chiaro che quelli che verranno salvati dal lago di fuoco saranno salvati da Cristo, però non hanno la salvezza per grazia.
Sì, con il sangue di Cristo.
Guarda, ti voglio dare una scrittura. Okay. Vuoi andare a Romani 2?
Sì.
Ok, 14. E 15.
Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiano per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. I loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda.
Quindi allora, rileggi verso 14, che è lì il punto.
14. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiano per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono leggi a se stessi.
Capisci? Quindi cos'è la legge? La legge di Mosè. Cos'è la legge per noi? La legge di Cristo. Capisci? Anche non avendo i 10 comandamenti, anche non avendo Cristo, anche non avendo la salvezza di Cristo, lo stesso possono adempiere la legge di Mosè e una parte della legge di Cristo, perché ce l'hanno per istinto, non sono completamente indemoniati. Questi eviteranno la condanna del trono bianco, quindi il lago di fuoco. Capisce? Come Gesù ha detto al giovane ricco in Matteo 19, e dice: cosa devo fare per essere salvo? E Gesù ha detto: per avere la vita mantieni la legge, questo è il libro della vita. Okay? Se tu mantieni la legge eviterai
il lago di fuoco
in virtù del trono bianco. E però quello sapeva, aveva un vuoto nel cuore, sapeva che gli mancava qualcosa. Fa: maestro, ma cosa mi manca? Io la legge la osservo. E Gesù gli ha detto: beh, se vuoi essere perfetto, abbandona tutti i tuoi soldi, dalle ai poveri e seguimi, e avrai il tesoro nel cielo.
Amen.
E quello dice: no, grazie, io i miei soldi, prima i soldi e poi Dio. E Gesù dice: quanto è difficile per i ricchi andare in cielo. Quindi qui abbiamo un esempio: se tu mantieni la legge sicuramente eviti il lago di fuoco, Se, però se vuoi, per essere perfetto, cioè così dire perfetto, non c'è perfezione più grande di essere la sposa di Cristo.
Amen.
Se vuoi essere perfetto, segui me. Gesù aveva 12 discepoli, poi aveva altri 70. Ok, segui me e avrai un tesoro nel cielo. E lui ha rifiutato.
Amen.
Quindi ecco qui vediamo, libro della vita, mantieni i comandamenti e vivrai, e libro dell'agnello, segui me.
Amen.
Tu puoi mantenere i comandamenti, però senza seguire Cristo con tutto il cuore.
Amen.
Puoi seguire Cristo domenica mattina, vai in chiesa, canti 4 canzoni, fai un po' di cerimonie, preghi in lingue, eccetera, e tu ti consideri cristiano. In realtà hai solo scaldato una sedia. Hai dedicato 6 giorni al mondo, hai servito il mondo a tempo pieno, ti sei fatto imbambolare, imbacuccare, ipnotizzare, ingannare, instupidire dalla televisione, e tu, il cervello lavato dal mondo, poi domenica vai in chiesa, non puoi paragonare un paio di ore in chiesa con tantissime ore davanti a televisione. Chiaro, la televisione vince, è chiaro che va a dormire la sera, tu pensi alla televisione, non pensi a Gesù.
Amen.
Quindi questi cristiani sono a mezzo cuore, questi, molti di questi andranno al trono bianco.
Mm-hmm.
Perché? Perché le opere lo dicono. Giudico io non giudico nessuno.
Perché non sono salvati per il sangue.
Non sono salvati per il sangue. Proclamano Cristo. Ok? Sono nati di nuovo, però nella loro mente, nella loro religione. Un po' come i giudei che erano il popolo di Dio, circoncisi, andavano nelle sinagoghe. Però quando Gesù è arrivato dice no, grazie, seguire Cristo no, è impopolare, io continuo la mia sinagoga. Trono bianco, capisci?
Sì.
Quindi dobbiamo capire che nessuno va in cielo senza Cristo.
Sì.
Che sei vergine con olio e senza olio, cristiano fedele o infedele, nato di nuovo che segui Cristo, nato di nuovo che segui il mondo e che Gesù si vergognerà di te, in cielo ci vai, senza opere. Però le opere in Cristo determineranno se sarai seduto sul suo trono, se sarai la sposa di Cristo, se Cristo sarà felice di te, contento di te, ti presenterà al padre e dice padre, questi hanno dedicato la loro vita a me, o se si vergognerà, come dice in Luca 9:23, in Luca sempre capitolo 9 versetto 57 in avanti, come dice in Marco 8:34 eccetera. E Gesù parla in continuazione, mi vergognerò di voi.
Mm-hmm.
Non dice lago di fuoco.
Sì.
Non dice se tu non mi segui vai alle fiamme eterne. Non dice questo in nessun posto. Però dice, Apocalisse 3:11, perderai la tua corona.
Mm-hmm.
In Apocalisse 3:9 vediamo che ci sono dei cristiani seduti sui troni. E vediamo il popolo di Dio, giudeo, cristiano, insomma, come vuoi chiamarlo tu. Vediamo il popolo di Dio seduto sul trono, come Giuseppe disse, ho avuto un sogno, voi eravate in ginocchio davanti a me, e si sono offesi.
Uh-huh.
Com'è possibile che dei cristiani si inginocchieranno ad adorarti a te? Una cosa inconcepibile, no? Però Gesù lo dice, Apocalisse 3:9 lo dice, Apocalisse 3:21,
uh-huh.
Cosa dice? Dice, chi vince si siederà con me sul mio trono,
wow.
Una cosa che io... In tutta onestà non capisco, e non capisco
neanche
perché io se riuscirò a, non so, a avvicinarmi a lui, già dico, mi ha permesso di avvicinarmi sul suo trono, no, questo non lo capisco.
Amen.
Lo si capisce un po' se siamo la sua sposa, io sono sposato con la migliore donna del mondo,
Amen.
E, gloria a Dio, e cos'è che non condividerei con lei? Cos'è che non... per me
tutto.
Lei è meglio di me.
Amen.
Sì, non c'è niente che toglierei. Cioè, cosa c'è? Tu sai, qui tutti mangiamo lo stesso cibo, condividiamo gli stessi soldi, e quelli che abbiamo, c'è cioè un'auto, è di tutti. Figurati se io a mia moglie la tratterei, darei meno importanza di quello che io possa avere. In un certo senso Gesù è allo stesso modo. C'è una piccola condizione, in Giovanni 15 dice... Voi siete i miei amici se obbedite a quello che io vi ho comandato, va bene?
Amen.
Cioè, se obbediamo i suoi comandamenti a cuore pieno, e allora lui ci chiama amici, non più servi. Non vi chiamo più servi, dice Giovanni 15, 13, 14, 15, verso lì. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici.
Amen.
Però c'è una condizione, se obbedite a quello che vi ho comandato.
Amen.
Non approfittarsi, sono tuo amico, adesso faccio come il diavolo, voglio comandare in paradiso. No, alt, stop, Ferma tutto, non hai capito niente. Sì, amico, finché ubbidisci, guarda, ricordati che lui sarà sempre Dio e io sarò sempre soggetto. Però se sono un fedele soggetto come Abramo, come i 12 discepoli, va bene?
Amen.
Se sarò fedele, allora lui mi chiamerà amico.
Amen?
Amen. Bene, altri insegnamenti attinenti a questo li potete trovare, cari amici e fratelli, dove parliamo della sposa di Cristo.
Amen.
E che sono abbastanza in collegamento. Gloria al Signore. Quindi la prospettiva giusta per guardare, cioè il punto di vista esatto per inquadrare queste due salvezze è: la salvezza in Cristo è solo per Cristo, per il suo sangue non cambia niente, Efesini 2:8-9, per grazia, non per opere, non cambia niente. Quello che cambia è il libro della vita, è un po' la rotta di scorta di Dio. Ti pare che Dio gli piace mandare tutta questa gente al lago di fuoco, ma questo non è mio Dio.
Sì, hai ragione, hai ragione.
Il trono bianco è la ruota di scorta, il trono bianco è la misericordia di Dio.
Che grande,
se Dio volesse, se Dio avesse voluto mandare più gente possibile all'inferno, ma sai quante volte avrebbe dovuto farlo? Leggi il libro dei giudici.
Sì.
Mamma mia, mille volte il Signore li perdonava e liberava, e immediatamente tornavano ad adorare gli idoli. Leggi Isaia, Ezechiele, Geremia, ma guarda la storia mondiale, piena di fango, di tradimenti da parte del popolo di Dio, i cristiani, i protestanti, i cattolici, a zannarsi, a uccidersi, a distruggersi nel nome di Cristo. Cioè veramente ci meritiamo l'inferno un miliardo di volte. Quindi se Dio ci fosse interessato ad applicare la giustizia su di noi, buonanotte, servirebbero 100 inferni. Dio è interessato alla misericordia.
Amen.
Come è stato come quella donna che si è presentata da Napoleone e suo figlio era condannato alla fucilazione per deserzione. E questa donna, per miracolo, riesce ad arrivare a Napoleone, si butta in ginocchio e gli dice: Maestà, vengo a chiedere la salvezza di mio figlio. E Napoleone la guarda e dice: Alzati. E questo si alza e dice: tuo figlio non merita di essere salvato, è un desertore, non sarebbe giustizia salvarlo. E la madre in lacrime gli dice: Napoleone, dice, maestà, non chiedo giustizia, chiedo misericordia.
Amen.
E Napoleone,
amen,
per un momento pensa e dice: e sta bene, l'avrai, prendi tuo figlio e vai.
Alleluia.
Storia vera.
Alleluia.
Cioè, il giudizio del trono bianco non è giustizia, è misericordia.
Amen.
Va bene? Perché se no sarebbe stato come certi predicatori predicano. Se tu per un millimetro manchi la salvezza di Cristo, è il lago di fuoco. Se tu per un millimetro se invece è il contrario, allora va in paradiso. È ridicolo, non è così. Dio è amore. Se Dio avesse voluto applicare giustizia, il momento che Adamo ed Eva mangiarono lì il frutto proibito, la sua parola diceva: il giorno che lo mangiate morirete. Invece Dio li ha fatto morire solamente nello spirito, vivevano ancora nella carne. Alla fine di Genesi capitolo 4, dopo che Caino uccide Abele, cominciano a invocare il nome del Signore.
Alleluia.
Da Romani 10:13 dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Amen.
E qui io nel giudizio al trono bianco vedo la misericordia di Dio.
Amen.
Però questo non incoraggia nessuno a dire: ok, allora posso, non mi interessa Gesù, io mi godo il mondo. Attenzione, la nuova terra non è come paradiso, non è come il regno di Dio, non è il regno dei cieli, è un posto pieno di idolatri, di cani, di bugiardi, di gente, di stregoni che avranno
che bisogno
della,
sì,
guarigione, della guarigione, che noi o quelli di noi degni che saranno chiamati, Dio sa chi, dalla Nuova Gerusalemme usciranno a portare queste foglie dell'albero della vita, non so cosa sono esattamente, questa rivelazione non l'ho avuta, e per la loro salvezza. Amen.
Amen.
Chiudiamo con una preghiera.
Sì.
Gloria al Signore. Signore Gesù, alziamo la nostra mano a te. E ti chiediamo, Signore, che tu ci liberi dal lago di fuoco, dal trono bianco, Signore,
amen,
che tu, Signore, Signore, ci concedi, Signore, di essere credere in te veramente. Amen. E le nostre opere in Cristo mostrano se, in quale libro siamo.
Amen.
Se siamo nel libro della vita, come quel giovane ricco di Matteo 19, verso 16, che se ne andò perché aveva dei gran beni, lui amava i soldi più di Gesù e così ha scelto il suo denaro. Io dico, non essere così, Signore. Può essere il denaro, può essere un idolo, può essere un lavoro, una carriera, una scuola, un diploma, una moglie, un marito, una moglie di Lot che ci voltiamo a guardare diventando statue di sale, può essere qualunque cosa, un Isacco, può essere una cosa malvagia, pornografia, peccato, droga, alcolismo, violenza, eccetera, che è il nostro idolo che ci separa da te e che dobbiamo abbandonare, o può essere un idolo buono. Può essere un Isacco, una moglie, un marito, un lavoro, una casa, una carriera, cose tutte belle e buone, però se le mettiamo davanti a te, se diventano un idolo davanti a te, Signore, e allora, Signore, siamo fuori binario. Aiutaci a abbandonare tutto, perché se mettiamo idoli davanti a te, Signore, e se questi idoli bloccano il ricevere la salvezza, allora siamo come quel giovane ricco che se ne andò tristemente, aveva dei gran beni. Così nel nome di Gesù Cristo aiutaci, Signore.
Amen.
Aiutaci nel nome di Gesù Cristo a non avere idoli, né buoni né cattivi, nessun idolo davanti a te, Signore.
Amen.
Non vogliamo comparire a giudizio il trono bianco che rischiamo l'inferno eterno. Nel nome di Gesù Cristo aiutaci a dare tutto il nostro cuore, tutto il nostro
Amen.
Tempo, tutto quello che abbiamo e quello che non abbiamo, tutto
Amen.
A te sull'altare. Nel nome di Gesù Cristo, come dice Matteo 22, 37, amare il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, tutte le forze, tutto il nostro tempo, tutta la nostra vita, dedicare la casa a te, nel nome di Gesù, nostra casa, nostro lavoro, possessioni, tutto. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Benedici i fratelli che ascoltano.
Amen.
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 Gloria a Dio.
Amen.